Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Poco prima si sarebbe quasi accontentato di poche parole. Il triste imbarazzo di Angiolina lo rese ciarliero. Ebbe la piena coscienza di un grande godimento. Dal lato sentimentale era la prima volta che Angiolina lo soddisfacesse perfettamente. Così, senza parole, ella era proprio una donna amante, convinta di tradimento. Poco dopo ci fu però un istante in cui la conversazione minacciò di divenire allegra. Per ferirla, egli ricordò le cose che la aveva prese al caffè, a spese dell'ombrellaio. Giulia, un bicchierino di un liquore trasparente, tu una tazza di cioccolato con una batteria di focacce. Allora, oh dolore, ella si difese energicamente e il suo volto si colorò per qualche cosa che doveva migliorare la virtù calunniata. Finalmente le era attribuita una colpa che non aveva ed Emilio capì che il Balli doveva essersi ingannato su quel punto. «Cioccolata? Io che non la posso soffrire? Cioccolata io?» Presi un bicchierino di non so che cosa e neanche lo bevetti. Ella metteva in questa dichiarazione tale energia che non avrebbe potuto impiegarne di più per asserire la propria perfetta innocenza. Era però visibile un certo suo tono di rammarico, quasi avesse deplorato di non aver mangiato di più, già che quella rinunzia non era bastata a salvarla agli occhi d'Emilio. Era proprio a lui che ella aveva fatto quel sacrificio. Egli fece un violento sforzo per annullare quella nota falsa che gli guastava gli ultimi addii. «Basta, basta», disse con disprezzo. «Io non le dirò altro che questo». Le dava del lei per aggiungere solennità a quel momento. «Io le ho voluto bene e per questo solo fatto avevo il diritto di essere trattato altrimenti. Quando una ragazza permette a un giovane di dirle d'amarla, ella è già sua e non più libera». Questa frase era alquanto debole, ma molto esatta in un rimprovero amoroso anche troppo. Infatti, egli non aveva altro diritto al quale appellarsi che il fatto di averle detto d'amarla. Sentendo che la parola, causa il proprio spirito analitico in quella situazione, lo tradiva, ricorse immediatamente a quello che gli sapeva essere la sua forza principale, l'abbandono. Fino a poco tempo prima, godendo della tristezza di Angiolina, aveva pensato di non lasciarla che molto più tardi. Aveva sperato in una scena ben diversa. Ora sentiva una minaccia. Egli stesso aveva alluso alla propria mancanza di diritti ed era possibilissimo che ella, essendo a corto d'argomenti, accettasse il suggerimento che egli gli chiedesse. «E tu che cosa hai fatto per me, per esigere che io mi conformi al tuo volere?» «Fuggì questo pericolo». «Io la saluto», disse gravemente. «Quando avrò riacquistata la mia calma, potremo ancora rivederci, ma per lungo tempo è meglio che restiamo divisi». Uscì, ma non senza averla ammirata per l'ultima volta, pallida com'era, gli occhi sbarrati quasi per spavento, e forse indecisa se dirgli ancora qualche bugia per tentare di fermarlo. Lo slancio con cui uscì da quella casa lo portò lontano. Ma sempre camminando con lo stesso aspetto di risolutezza, egli rimpiangeva amaramente di non poter vederla più a lungo nel dolore. Nelle orecchie gli si ripercuoteva il suono d'angoscia che la aveva emesso al vederlo allontanarsi, ed egli l'ascoltava per imprimerselo sempre meglio nella memoria. Bisognava conservarlo. Era stato il maggior dono che ella gli avesse fatto. Emilio ritornò a casa con l'intenzione di coricarsi. Nel riposo del letto e nel silenzio della sua stanza avrebbe potuto continuare a godere della scena avuta con Angiolina se fosse continuata. Forse nell'eccitazione di quel giorno si sarebbe confidato con la sorella, ma ricordò quanto aveva scoperto quella notte e, sentendola lontana da lui, tutta occupata dai propri desideri, non le disse nulla. Certo, sarebbe venuto il tempo in cui egli avrebbe di nuovo circondato di cure la sorella, però ancora qualche giorno di vita voleva riservare a sé, alla propria passione. Chiudersi in casa, esporsi alle domande di Amalia, gli parve intollerabile. Mutò proposito. Era indisposto, disse alla sorella, ma sarebbe andato a cercare giovamento all'aria aperta. Ella non credette ai mali che egli si attribuì. Fino allora aveva sempre indovinate le fasi per le quali passavano gli amori di Emilio. Quel giorno, per l'ultima volta, errò e credette si fosse liberato dall'ufficio per passare tutta intera la giornata con Angiolina, perché egli aveva sulla faccia un'aria di soddisfazione che ella non vi aveva vista da lungo tempo. Non chiese nulla. Quando Emilio si trovò di nuovo sulla via, solo, nell'orecchio ancora sempre il gemito d'angoscia di Angiolina, egli fu in procinto di andare immediatamente da lei. Che cosa avrebbe fatto tutto il giorno, ozioso, con quell'agitazione che, per quanto non fosse dolorosa, non era altro che un desiderio acuto, un'aspettativa impaziente, come se ogni istante avesse dovuto apportare delle novità, una speranza nuova, quale Angiolina non gli aveva mai dato prima. Gli sarebbe stato impossibile di andare dal Balli e desiderava di non imbattersi in lui. Lo temeva, anzi l'unica sensazione dolorosa in lui era proprio quel timore. Si avviò verso il corso. Era possibile che Angiolina passasse di là per andare al lavoro dai De Luigi. Egli non aveva avuto il tempo di chiederle ove si recasse, ma certo non era restata a casa. Sulla via le avrebbe fatto un saluto misurato, ma gentile. Non le aveva detto che, calmatosi, sarebbe voluto divenire il suo buon amico? Oh, venisse presto questa calma e il tempo in cui egli avrebbe potuto avvicinarla di nuovo. Guardava intorno a sé per vederla in tempo se si fosse imbattuto in lei. «Addio, Brentani, come va? Sei ancora vivo e non ti si vede mai?» Era il Sorniani, arzillo come sempre, ma sempre giallo, la faccia da malato, meno gli occhi, pieni di vita, non si sapeva bene se per vivacità o per irrequietezza. Quando il Brentani si volse a lui, il Sorniani lo guardò lungamente, alquanto sorpreso. «Sei indisposto? Hai una cera curiosa». Non era la prima volta che il Sorniani gli avesse detto di trovargli l'aspetto di malato. Certo, vedeva riverberarsi sulle facce altrui un po' del proprio giallo. Emilio fu lieto di apparire malato. Poteva lagnarsi di qualche cosa che non fosse la sua sventura, giacché di questa non poteva parlare. «Pare che io sia malato di stomaco», disse accorato. «Non di questo mi lagno, ma della tristezza che me ne deriva». Ricordava di aver udito dire che il male di stomaco produceva tristezza. Poi si compiacque di descrivere tale tristezza perché ad alta voce l'analizzava meglio. «Strano, non potevo mai immaginare che un'indisposizione fisica si tramutasse, senza che io ne potessi avere la coscienza, in una sensazione morale. L'indifferenza che provo per tutto mi rattrista. Credo che se anche tutte queste case sul corso si mettessero a ballare, io non le guarderei neppure». Si interruppe, vedendo avvicinarsi una donna che somigliava un po' ad Angiolina. «Oggi fa bel tempo, non è vero? Il cielo dovrebbe essere azzurro, l'aria dolce, il sole splendido. Io lo capisco, ma non lo sento. Vedo grigio e sento grigio». «Io non sono mai stato ammalato», disse il Sorniani con una soddisfazione che non riuscì a celare. «Credo anzi d'essere guarito definitivamente ora». Parlò poi di vari medicinali da cui erano da ripromettersi mirabilia. Emilio ebbe improvvisamente un grande desiderio di liberarsi da quell'importuno che non sapeva neppure stare ad ascoltare. Gli tese la mano senza dirgli nulla e facendo già il primo passo per allontanarsi. Anche l'altro lo salutava, ma tendendogli la mano gli chiese: «Come vanno i tuoi amori?» Emilio finse di non capire. «Quali amori?» «Quella tizia, la bionda, Angiolina». «Ah, sì», fece Emilio con l'aspetto di indifferente. «Non l'ho più vista». «Hai fatto benissimo», esclamò il Sorniani con grande calore e subito ravvicinandosi. «Non è donna quella per giovani come te e che per di più non abbiano una salute più solida. Ha fatto impazzire il Merighi e poi, certo, si è fatta sbacciucchiare da mezza città». Il Balli s'era proposto di curare definitivamente l'amico. La sera stessa venne ad assistere alla cena di Emilio. Incominciò con non mostrare alcuna fretta di conoscere l'avvenuto e soltanto una volta che Amalia si allontanò chiese, continuando a fumare e guardando il soffitto, «Le hai fatto capire con chi aveva a fare?» Emilio disse di sì, con qualche vanteria, ma poi sarebbe stato imbarazzato di dire anche una sola altra parola su quel tono. Amalia ritornò molto presto. Raccontò della disputa che aveva avuto col fratello a mezzodì. Disse che era un grave torto di dar colpa a una donna che il pranzo non fosse pronto. Dipendeva dalla forza del fuoco e nelle cucine il termometro non era ancora stato introdotto. Del resto, aggiunse, sorridendo affettuosamente al fratello, non c'è da fargliene carico. Era venuto a casa di tale umore che se non avesse trovato uno sfogo gli avrebbe fatto male. Non parve che il Balli volesse mettere in relazione il malumore di cui gli si parlava con gli avvenimenti della sera prima. «Anch'io oggi ero di pessimo umore», disse per tenere la conversazione su un tono leggero. Emilio protestò d'essere stato d'umore ottimo. Amalia aveva raccontato la storia della loro disputa con molta grazia. Si capiva che parlandone aveva voluto soltanto divertire il Balli. Aveva dimenticato ogni risentimento e non ricordava neppure che egli le avesse domandato scusa. Egli se ne sentiva profondamente offeso. Quando i due uomini si trovarono soli sulla via, il Balli disse: «Guarda come siamo liberi ora tutti e due, non è meglio così?» e s'appoggiò affettuosamente al braccio dell'amico. Ma l'altro non l'intendeva così. Comprese che era suo dovere dimostrarsi altrettanto affettuoso e disse: «Certo, è meglio così, ma io saprò apprezzare questo novello stato soltanto di qui a molto tempo. Per il momento mi sento molto solo, anche accanto a te». Senza esserne stato richiesto, raccontò della visita fatta la mattina in via Fabio Severo. Non disse d'esserci stato anche la notte. Parlò del suono d'angoscia percepito nella voce d'Angiolina. «È stato solo quello che mi ha commosso. Era dura di lasciarla proprio nel momento in cui me ne sentivo amato». «Conserva quel ricordo», gli disse il Balli insolitamente serio, «e non vederla mai più. Accanto a quel suono d'angoscia ricorda sempre anche lo stato in cui venivi posta dalla tua gelosia e ti passerà ogni desiderio di avvicinarla più». «Eppure», confessò Emilio sinceramente commosso dall'affetto del Balli, «non ho mai sofferto tanto di gelosia quanto ora». Fermandosi in faccia a Stefano, gli disse con voce profonda: «Promettimi che tu mi racconterai sempre quanto sul conto suo apprenderai, ma tu non l'avvicinerai mai, mai, e se la vedessi sulla via me lo racconteresti subito. Promettimelo formalmente». Il Balli esitò, solo perché gli pareva strano di dover dare una promessa di quella specie. «Io sono ammalato di gelosia, solo di gelosia. Sono geloso anche degli altri, ma prima di tutto di te. All'ombrellaio mi sono abituato, a te non mi abituerei mai». Nella sua voce non c'era nessun tono scherzoso. Cercava di destare compassione per ottenere più facilmente quella promessa. Se il Balli gliel'avesse rifiutata, egli era deciso a correre immediatamente da Angiolina. Non voleva che l'amico potesse approfittare di quello stato di cose che era in gran parte opera sua. Guardò Stefano con un lampo di minaccia negli occhi. Il Balli indovinò facilmente quanto passava per la mente di Emilio e ne provò una forte compassione. Gli fece perciò solennemente la promessa domandata. Poi raccontò, al solo scopo di distrarre il Brentani, che gli dispiaceva di non poter più avvicinare Angiolina. «Credendo di farti piacere, avevo lungamente sognato di ricavare da lei un bozzetto». Ebbe per un istante l'occhio da sognatore, come se gli si delineasse in mente la figura pensata. Emilio si impaurì. Puerilmente ricordò al Balli la promessa fatta pochi minuti prima. «La promessa l'hai già fatta. Procura ora di ispirarti altrove». Il Balli rise di cuore, ma poi, commosso, aveva avuto un'altra prova della violenza della passione in Emilio, disse: Chi avrebbe potuto prevedere che un'avventura simile potesse acquistare tale importanza nella tua vita? Se non fosse tanto doloroso, sarebbe ridicolo. Allora Emilio si lagnò del proprio triste destino, con un'ironia di se stesso che toglieva ogni ridicolo da lui. Disse che tutti coloro che lo conoscevano dovevano sapere che cosa pensasse della vita. In teoria la vedeva priva di qualsiasi contenuto serio, ed infatti egli non aveva creduto in nessuna delle felicità che gli erano state offerte. Non ci aveva creduto e veramente non aveva mai cercato la felicità. Ma com'era più difficile di sottrarsi al dolore. Nella vita, priva di qualsiasi contenuto serio, diveniva seria e importante anche Angiolina. In quella prima sera, l'amicizia del Balli fu utilissima ad Emilio. La compassione che il Brentani sentiva nell'amico lo tranquillava molto. Prima di tutto, egli poteva essere sicuro che, per il momento, Stefano ed anche Angiolina non si sarebbero trovati. Poi egli aveva una natura mansueta che abbisognava di carezze. Dalla sera prima aveva cercato invano dove puntellarsi. Era stata forse la mancanza di appoggio la causa per cui l'agitazione l'aveva tanto spesso padroneggiato dispoticamente. Avrebbe potuto resistere se gli fosse stata data l'opportunità di spiegare e ragionare, e se fosse stato obbligato ad ascoltare. Ritornò a casa molto più tranquillo di quando ne era uscito. Era sorta in lui l'ostinazione di cui egli era disposto di vantarsi come di una forza. Non avrebbe avvicinata Angiolina che nel caso in cui ella lo avesse pregato. Egli poteva attendere e quella relazione non poteva e non doveva essere ripresa da lui con un atto di sottomissione. Ma il sonno non voleva venire. Nei vani tentativi di conquistarlo, la sua agitazione crebbe come nella corsa della sera innanzi. La sua fantasia agitata architettò intero il sogno di un tradimento del Balli. Sì, il Balli lo tradiva. Stefano aveva poco prima confessato di aver sognato di far posare Angiolina per un bozzetto. Ora, sorpreso nel suo studio da Emilio con essa mentre la copiava seminuda, si scusava ricordando quella confessione. Ed Emilio, per punirlo, trovava delle frasi roventi d'odio e di disprezzo. Erano ben diverse da quelli che gli aveva dirette ad Angiolina, perché qui egli aveva tutti i diritti, la lunga amicizia prima di tutto, e poi la formale promessa. E come erano complesse quelle frasi? Erano finalmente dirette a persona che le poteva comprendere come chi le diceva. Fu strappato a questi sogni dalla voce di Amalia che echeggiava tranquilla e sonora nella stanza vicina. Egli provò un sollievo ad essere stato tratto dal suo incubo e saltò dal letto. Si appostò a origliare. Udì per lungo tempo delle parole in cui non scopriva altro nesso che una grande dolcezza. Nient'altro. La sognatrice voleva di nuovo qualche cosa che altri voleva. Ad Emilio parve di scoprire che la volesse anche di più di quanto le si chiedesse. Voleva che altri esigesse. Era proprio un sogno di sommissione. Forse il medesimo della notte prima? Quella disgraziata s'era costruita una seconda vita. La notte le concedeva quel po' di felicità che il giorno le rifiutava. Stefano! Ella aveva pronunciato il nome di battesimo del Balli. Anche costei, pensò Emilio con amarezza. Come non se n'era accorto prima? Amalia non si animava che quando veniva il Balli, anzi, ora s'accorgeva che ella aveva sempre per lo scultore quella stessa sommissione che ora gli tributava in sogno. Nel suo occhio grigio brillava una nuova luce quando lo posava sullo scultore. Non v'era alcun dubbio, anche Amalia amava il Balli. Fu una sventura che Emilio, ricoricatosi, non pigliasse sonno. Ricordava con amarezza come il Balli si vantasse degli amori che gli destava e come, con un sorriso di persona soddisfatta, dicesse che l'unico successo che gli mancasse nella vita era il successo artistico. Poi, nel lungo dormiveglia in cui piombò, fece dei sogni assurdi. Il Balli abusava della sommissione d'Amalia e rifiutava ridendo qualsiasi riparazione. Il sognatore, ritornando in sé, non derise se stesso per quei sogni. Tra un uomo tanto corrotto come il Balli e una donna tanto ingenua come Amalia, tutto era possibile. Risolse di imprendere la guarigione d'Amalia. Avrebbe incominciato con l'allontanare di casa lo scultore, il quale, da qualche tempo, benché senza colpa, era divenuto l'apportatore di sventura. Se non ci fosse stato lui, la relazione con Angiolina sarebbe stata più dolce, non complicata da tanta amara gelosia. Anche la separazione sarebbe stata ora più facile. La vita di Emilio in ufficio era dolorosissima. Gli costava un grande sforzo dedicare la propria attenzione al lavoro. Ogni pretesto gli era buono per lasciare il suo tavolo e dedicare ancora qualche istante ad accarezzare, cullare il proprio dolore. La sua mente sembrava destinata a questo, e quando poteva cessare dallo sforzo di attendere ad altre cose, essa ritornava da sé alle idee predilette, se ne riempiva come un vaso vuoto, ed egli provava proprio il sentimento di chi si è potuto togliere dalle spalle un peso insopportabile. I muscoli si rianno, si stendono, ritornano alla loro posizione naturale. Quando finalmente batteva l'ora in cui egli poteva lasciare l'ufficio, si sentiva addirittura felice, sebbene per pochissimo tempo. Dapprima si ingolfava con voluttà nei suoi rimpianti e desideri, che divenivano sempre più evidenti e ragionati. Ne godeva, finché non si imbatteva in qualche pensiero di gelosia che lo faceva fremere dolorosamente. Il Balli lo attendeva sulla via. «Ebbene, come va?» «Così, così», rispose Emilio, stringendosi nelle spalle. «Ho passato una mattina atrocemente noiosa». Stefano lo vide pallido e abbattuto e credette di capire che sorta di noia avesse provato Emilio. Aveva preso il partito di essere molto dolce con l'amico. Gli si propose accompagno per il pranzo. Nel pomeriggio sarebbero andati insieme a passeggio. Con un'esitazione che al Balli sfuggì, Emilio accettò. Per un istante aveva pesata la possibilità di respingere la proposta del Balli e di dirgli subito quello che egli ormai sentiva dover dirgli. Sarebbe stata infatti una vigliaccheria non salvare la sorella per la paura di perdere l'amico. Nell'azione che egli meditava non vedeva più che un esperimento di coraggio. Non lo fece, solo per il dubbio di poter ancora essersi ingannato sui sentimenti di Amalia. «Sì, sì, vieni», ripeté al Balli, e mentre Stefano attribuiva la ripetizione dell'invito a gratitudine, Emilio era conscio di averla fatta per il piacere che gli fosse data immediatamente l'occasione di dissipare ogni dubbio. Durante il pranzo, infatti, poté acquistare tutta la certezza di cui abbisognava. Come gli somigliava Amalia. A lui parve di veder se stesso a cena con Angiolina. Il desiderio di piacere la metteva in un imbarazzo che le toglieva ogni naturalezza. La vide persino aprire la bocca per parlare e poi pentirsi e tacere, come pendeva dalle labbra del Balli. Forse neppure udiva quello che gli diceva. Rideva e stava seria per una involontaria soggezione. Emilio cercò di distrarla, ma non fu ascoltato. Non l'udì neppure il Balli, il quale, per quanto non si fosse accorto del sentimento ispirato alla fanciulla, ne subiva una specie di fascino che si tradiva nell'eccitamento cerebrale in cui cadeva sempre quando si sentiva assolutamente padrone di qualcuno. Con una grande freddezza, Emilio studiava e misurava l'amico. Il Balli aveva dimenticato perfettamente lo scopo per cui era venuto. Raccontava delle storie che Emilio già conosceva. Si capiva che parlava per la sola Amalia. Erano storie di un genere che già aveva provato sulla disgraziata. Raccontava di quella triste e lieta bohème della quale Amalia amava tanto la gioia disordinata e la spensieratezza. Quando Stefano ed Emilio uscirono insieme, nell'animo di quest'ultimo era cresciuto enorme l'amaro rancore per l'amico che in seno gli dormiva da tanto tempo. Una frase incauta del Balli lo fece traboccare. «Vedi che abbiamo passato un'ora gradevolissima!» Emilio avrebbe voluto potergli dire delle insolenze. «Un'ora gradevole? Per lui certo no!» E gli avrebbe ricordato quell'ora col medesimo ribrezzo che provava per quelle passate col Balli e con Angiolina. Aveva provata, infatti, a quel pranzo la stessa nota, dolorosa gelosia. Rimproverava all'amico prima di tutto di non essersi accorto del suo mutismo, d'averlo ignorato tanto da credere che gli si fosse divertito. Ma poi, come non s'accorgeva che Amalia, in sua presenza, era colta addirittura da una morbosa confusione e da un'agitazione che a volte la facevano balbettare. Egli era però tanto in chiaro in quel momento sui propri sentimenti che temette che anche il Balli non s'accorgesse che gli si parlava di Amalia per vendicarsi del contegno da lui avuto con Angiolina. Bisognava prima di tutto evitare di tradire un risentimento. Egli doveva apparire un buon padre di famiglia che è mosso ad agire dal solo scopo di proteggere i suoi cari. Incominciò col raccontare una bugia e con l'aria di dire una cosa indifferente. Disse che quella mattina una vecchia parente lo aveva fermato per chiedergli se fosse vero che il Balli era promesso sposo di Amalia. Non era tutto, ma Emilio provò un sollievo per aver detto un tanto. Era avviato dritto dritto a spiegare al Balli che non era né la persona superiore né l'ottimo fra gli amici che gli si credeva. «Ah, davvero?» esclamò il Balli molto sorpreso e ridendo con tutta ingenuità. «Infatti», disse Emilio facendo una smorfia che voleva essere un sorriso, «la gente è tanto maligna che fa persino ridere». Aveva detto così che l'ilarità del Balli era offensiva. Capirai però che bisognerà avere un po' di riguardo, perché a noi non può garbare che si dica questo della povera Amalia. Quel plurale «noi» rappresentava un tentativo di diminuire la propria responsabilità per le parole che gli diceva. Contemporaneamente però aveva alzato la voce con grande calore. Non poteva permettere che il Balli prendesse tanto alla leggera quell'argomento che a lui bruciava le labbra. Stefano non seppe più quale contegno tenere. Non doveva essergli accaduto molto spesso nella sua vita di venire accusato a torto. Si sentiva innocente come un neonato. Il rispetto che gli portava e aveva sempre dimostrato alla famiglia Brentani e la bruttezza di Amalia avrebbero dovuto salvarlo da ogni sospetto. Conosceva molto bene Emilio e non lo credeva capace di indispettirsi per qualche parola dettagli da una vecchia parente, ma aveva sentito nella voce di Emilio una violenza e forse di più dell'odio, un tono che lo aveva fatto trasalire. Corse subito col pensiero alla verità. Ricordò come da tanto tempo tutti i pensieri, anzi tutta la vita di Emilio, si fosse concentrata intorno ad Angiolina. Che quella violenza e quell'odio nella voce di Emilio fossero da attribuirsi alla sua gelosia per Angiolina, per quanto egli non parlasse che di Amalia? Non credevo che alla nostra età, la mia cioè quella della signorina, si potesse essere creduti capaci di commettere delle sciocchezze. Parlava con imbarazzo. L'argomento scottava anche a lui. «Che vuoi? È il mondo!» Ma il Balli, che a quel mondo non credeva, gridò irosamente. «Lascia stare. Ho già capito di che si tratti. Parliamo d'altro». Tacquero per un pezzo. Emilio fu preso da una puerile paura di perdere l'amico. Separatosi da Angiolina e dal Balli, egli non avrebbe più potuto sorvegliarli, ed essi certo si sarebbero prima o poi ritrovati. Risoluto, si attaccò affettuosamente al braccio del Balli. «Senti, Stefano, capirai che se io ho parlato a questo modo, debbo esservi stato spinto da ragioni fortissime. Per me è un grande sacrificio di rinunciare a vederti più spesso in casa mia». Si commosse al timore di non riuscire a commuovere l'amico. Il Balli si mitigò subito. «Ti credo», gli disse, «ma ti prego di non nominarmi mai più quella tua vecchia parente. Strano che avendo a parlarmi di cose tanto serie tu abbia provato il bisogno di dirmi delle bugie. Parla adesso con franchezza». Riacquistata la sua calma, ritrovò intero l'interesse amichevole che aveva portato sempre agli affari di Emilio.